La pulce nell'orecchio su Rete 1 con Maria Pia Belloni ed Elena Caresani. Vi auguriamo buon ascolto, vi invitiamo a seguirci. Ma adesso, prima di entrare nel vivo della pulce storia, un brano di Sheryl Crow. Alla pulce nell'orecchio è il momento di parlare un po' di storia e lo spunto ci viene dato da una mostra storico-fotografica da poco inaugurata a Roma e si parla di deportazioni durante il nazismo. La notte del 9 novembre è stato l'ottantesimo anniversario della Notte dei Cristalli, quando in Germania si scatenò un'ondata di violenza senza precedenti contro gli ebrei. Il nome è dovuto ai vetri dei negozi mandati in frantumi.
Lo ricordiamo, ci furono oltre 2.000 morti, oltre 500 sinagoghe distrutte o danneggiate, 7.500 i negozi degli ebrei distrutti, migliaia di abitazioni distrutte, luoghi di aggregazione ebraici danneggiati o distrutti e poi naturalmente le deportazioni.
Ecco, allora torniamo a Vienna. I deportati, per parlare appunto di questa mostra, i deportati venivano usati tra l'altro come lavoratori coatti per una gran numero di attività produttive in tutto il Reich e così appunto anche in Austria, chiamata allora Ostmark.
A Vienna ancora oggi, magari chi c'è stato recentemente lo ha scoperto, tra palazzi residenziali del centro sorgono imponenti tre torri da combattimento e tre torri di comando dove veniva appunto impiegata la manodopera forzata, ovvero gli ebrei deportati.
Ne parliamo con Flavia Foradini, curatrice, con Edoardo Conte dell'esposizione intitolata Architettura bellica e deportazione, i bunker di Vienna. Buongiorno Flavia, ben ritrovata.
Buongiorno.
Quale fu il ruolo o il coinvolgimento dell'Austria nella deportazione di persone durante il nazismo?
Allora, il ruolo fu molto attivo nella deportazione e nello sfruttamento di persone che erano state rastrellate, di prigionieri e anche per esempio di internati militari italiani che sono poi rilevanti appunto per le torri della contraerea. Se pensiamo per esempio al campo di concentramento di Mauthausen, che è più o meno al centro dell'Austria, beh, in realtà consisteva in un'ottantina di centri di campi, sottocampi che erano sparsi in tutto il paese e da quei lager veniva prelevata fra l'altro la manodopera coatta che veniva impiegata nei settori più svariati. Parliamo di agricoltura, di allevamento del bestiame, di edilizia, produzione bellica e anche naturalmente lo smaltimento delle macerie dopo i bombardamenti. Cosa succedeva? Succedeva che i prigionieri venivano spostati a seconda delle necessità da un luogo all'altro e se questi luoghi erano troppo lontani dai campi venivano alloggiati in campi alloggio appunto che erano vicino, per esempio nel caso delle torri della contraerea di Vienna, vicino ai cantieri o comunque ai luoghi di lavoro. A Vienna c'era un centinaio di questi sottocampi, il che significa che bisogna sfatare il mito che la popolazione non sapesse nulla di queste deportazioni, perché queste persone vengono portate alla mattina e alla sera in colonne fino ai cantieri dove dovevano lavorare. Nel caso specifico delle torri della contraerea c'era un campo che era esattamente in centro a Vienna, cioè dove adesso c'è il Politecnico e la piazza è la piazza San Carlo, una piazza storica con la chiesa di San Carlo, ma anche con il Musikverein, cioè il luogo sacro, diciamo così, per la musica, da cui parte ogni anno il concerto di Capodanno. Se vogliamo parlare di numeri, deportati in Austria un anno, nel 1944, siamo quindi in piena guerra, verso la fine della guerra, comunque era un anno in cui di deportati c'era molto bisogno, erano 580.000, quindi sta parlando di numeri molto importanti e quindi di un ruolo assolutamente attivo dell'Austria.
Ne parliamo con accurato interesse proprio perché lo sappiamo in queste settimane gli atti in tutta Europa contro gli ebrei, questo antisemitismo di ritorno ci preoccupa molto, quindi anche riportare grazie a lei Flavia Foradini e grazie alla vostra esposizione questo tema, noi auspichiamo che possa fornire delle riflessioni e insomma far calmare un pochettino le persone che manifestano questi atti antisemiti. Quindi procediamo sul filo storico per chiederle appunto di raccontarci un po' di questi edifici, quindi abbiamo capito preesistenti, la popolazione non poteva non sapere, 580.000 persone non è che passano proprio così discrete e invisibili, ma quando si parla di bunker viennesi che cosa si intende esattamente?
Allora, erano delle costruzioni enormi, non sotterranee, alte in media 50 metri, quindi erano sostanzialmente dei grattacieli, che erano realizzati in cemento armato e con muri perimetrali che avevano anche vari metri di spessore, e vennero ideate nell'ambito di un progetto più ampio che riguardava la difesa dagli attacchi aerei di Berlino, Amburgo e appunto Vienna. Alla fine della guerra le torri edificate a Berlino vennero tutte demolite in quanto simboli dell'ideologia nazista, quelle di Amburgo vennero demolite, ne rimasero due che vennero riconvertite per usi civili, e solo a Vienna tutte le sei torri previste e costruite non vennero mai demolite e sono rimaste lì in città, in centro città, come testimoni silenziosi ma certamente non muti di un periodo molto fosco della storia recente europea. Il perché non vennero demolite è molto pratico: non potevano essere demolite perché erano troppo vicine alle case, quindi sarebbe stata non solo una carneficina, ma anche avrebbero demolito interi quartieri, e quindi non era possibile. Per cui sono rimaste lì e sono, a parte una, hanno esattamente lo stesso aspetto che avevano alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi nel 1945. Il perché dell'interesse di queste sei torri è perché sono un tema molto limitato, molto circoscritto, e che però dice tanto sull'ideologia nazista, sulla voglia di eternità che veniva calata proprio nel cemento con imprese gigantesche di tipo architettonico, e poi naturalmente il tema della deportazione, perché vennero costruite a partire dal 1942 a Vienna, prima invece a Berlino e Amburgo, e questi cantieri erano popolati di gente di tante nazionalità, che erano ebrei, prigionieri politici, internati militari italiani che erano stati notoriamente degradati via via a prigionieri civili, quindi non avevano nessunissima tutela, e tutte queste persone erano in questi cantieri 24 ore su 24 e la loro sopravvivenza media era nell'ordine di pochi mesi. Quindi siamo di fronte veramente a un fenomeno, come dico, circoscritto ma molto molto eloquente su come funzionava il nazismo rispetto a una serie di temi.
Ecco, a questo proposito, Flavia, mi sorge una domanda, perché la storia appunto ci ha insegnato che laddove furono, come dire, creati questi luoghi di forzata prigionia, di lavori, di persecuzioni, per non dire di morte, non è il caso in Austria, lo sappiamo, però laddove ci furono questi luoghi di raccolta, i vari paesi o li hanno distrutti o li hanno trasformati in musei della memoria. Nel caso viennese c'è qualcosa di ambiguo, mi sbaglio, perché appunto lei l'ha detto, testimoni silenti, in realtà sono rimasti lì.
Sì, è vero. Queste torri sono state un imbarazzo continuo per oltre 70 anni. L'opinione pubblica e anche la politica ha continuato a interrogarsi su cosa fare di queste torri, che appunto non potevano più essere demolite, ma a maggior ragione ora, e quindi queste torri evidenziano sostanzialmente, da un lato, una non volontà di procedere in qualche modo, e dall'altro anche appunto un imbarazzo che deriva da tanta sofferenza, perché c'è stata in qualche modo una sorta di rimozione collettiva per questi 70 anni, e diciamo che i primi cartelli che informavano di che cosa sono queste torri sono del 2011, quindi siamo veramente... È un po' tardino, esattamente. Però questa rimozione collettiva aveva sostanzialmente due radici. La prima radice era che la generazione che ha costruito queste torri era la generazione, diciamo così, anche dei nazisti, e quindi chi era stato volente o nolente nazista non voleva parlarne, non voleva assolutamente riportare a galla questo tema. Ma siccome queste torri della Contraerea erano anche dei rifugi per la popolazione civile durante i bombardamenti, c'è un sacco di gente a Vienna, adesso naturalmente sono tutti molto attempati, che da bambino entrava in queste torri quando c'erano i bombardamenti ed è rimasta traumatizzata, perché erano torri enormi dove c'entravano migliaia di persone alla volta, buie, fredde, e quindi è stato veramente un qualche cosa che queste persone hanno voluto dimenticare, e dunque si è arrivati a poco all'oggi, diciamo così, senza che sia stato fatto sostanzialmente nulla, a parte una torre che è stata completamente trasformata e oggi ospita l'acquario della città, che è diventata una cosa completamente diversa sia all'esterno che all'interno. Se si entra non si ha più percezione che sia appunto una sorta di memoriale. Le altre dovrebbero essere dei memoriali a questo periodo buio della storia sia austriaca che europea, e invece no, sono rimasti lì e non succede assolutamente nulla. Si sta aspettando che cadano, e che potrebbe avvenire anche fra 100 anni,
certo,
perché sono costruite talmente bene.
Infatti, ricordo che tu dicevi appunto i primi cartelli sono stati esposti attorno a queste torri nel 2011, tu stessa mentre studiavi a Vienna, solo appunto si parla di inizio anni 80, lì era un momento in cui non si menzionavano queste torri, non c'era una guida turistica che dicesse una sola parola su che cosa potessero essere questi enormi edifici. Forse qualcuno pensava semplicemente a degli stabilimenti dismessi, il turista passando di lì, ecco, ma non veniva assolutamente esposto niente che mettesse che facesse un cenno alla memoria di ciò che era stato.
Esatto, sì, io ho visto per caso, mi sono trovata di fronte a due di queste torri, perché erano sempre a coppia, c'era una torre di comando che rilevava i dati con dei radar e poi c'era la torre di combattimento che da cui effettivamente si sparava con le mitragliatrici, con i cannoni eccetera, e quindi erano abbastanza vicine. Nel terzo distretto sono molto vicine, sono dentro un piccolissimo parco in una zona assolutamente residenziale, alto borghese, con case di primo Novecento, e io ho girato là e mi sono vista davanti questi giganti incredibili. Io ho cominciato a chiedere alla gente e le risposte erano assolutamente evasive, oppure dicevano ma non lo so, boh, chissà cosa sono queste cose, e naturalmente questo ha solleticato la mia curiosità, e questo non volersi confrontare con le torri è continuato per tanto tempo. Quando abbiamo con l'architetto Conte organizzato la prima mostra nel 2009, che era stata fatta a Milano, anche lì abbiamo avuto, come dire, non proprio un muro di silenzio, ma un muro di scetticismo e di indifferenza. Cioè la domanda che ci veniva posta quando abbiamo chiesto di entrare in queste torri, cioè, ma perché? Perché volete fare questa cosa? Quindi c'è proprio un problema, queste torri sono davvero un grosso problema, e il problema più grande oggi è che non sono state dichiarate memoriali. Questo secondo me è il problema più grande.
C'è un ascoltatore che ci domanda: non avrebbe senso fare un museo in queste torri? Certo, sono sei, uno c'è, no? Forse un po' piccolo però.
No, in realtà c'è una piccola mostra dentro all'acquario, che è appunto, come dicevo, la torre che è stata più rimaneggiata e oggi è irriconoscibile. Dentro lo storico Marcello La Speranza ha creato una piccola mostra con reperti che hanno trovato nella torre, e questo è veramente l'unico, diciamo così, segno tangibile. Ma dobbiamo ricordare che la torre dell'acquario è una fondazione, è privata, quindi non c'è, come dire, la volontà pubblica di fare qualche cosa in questo senso. Due torri, quelle nel parco dell'Augarten, un parco meraviglioso barocco, sono murate, quindi non ci si può entrare. Una torre è dell'esercito e quindi è stata presa in carico immediatamente dopo la guerra ed è assolutamente off limits, è anche il bunker, diciamo così, di rifugio dei politici, del Presidente della Repubblica, e quindi praticamente rimangono soltanto le due torri, che tra l'altro erano quelle che avevo visto io per la prima volta. Una viene usata come deposito dal Museo di Arti Applicate ed è anche quella chiusa, e l'altro viene usato soltanto il piano terra per metterci gli attrezzi dei giardini del Comune di Vienna. Questo è quanto, non c'è altro.
Mi permetto di aggiungere che è un problema diffuso, perché vorrei ricordare che la città di Milano ci ha messo decenni prima di trasformare il binario 21 in un memoriale. Io ricordo 18 anni fa ero su invito di Liliana Segre, iniziarono le trattative per fare di quel luogo, ricordiamo, il luogo dove è laterale alla stazione centrale, dove a livello sotterraneo entravano i vagoni degli ebrei portati a forza fuori dalle loro case. Ci hanno messo quanto tempo? Oggi è un memoriale, quanto tempo ci è voluto? Insomma, è una domanda retorica la mia. Ci è voluto tantissimo tempo, quasi 40 anni, prima che quel luogo dell'orrore si trasformasse in memoriale. È stato tenuto nascosto, ci sono dei milanesi che ancora adesso dicono mi trovo 21, ma non lo conosco. Beh, certo,
anche più di 40 anni comunque, sì. Flavia Foradini, la mostra, adesso veniamo un attimo alla mostra, avete appunto realizzato questa mostra proprio in un luogo importante che segna anche qualche cosa, perché si tratta di una mostra organizzata nella sede nazionale italiana dei reduci della prigionia. Come si presenta?
Allora, la mostra consta di 30 pannelli che spiegano appunto la storia di queste torri, il perché di queste torri e anche le ascendenze. Bisogna dire che queste ascendenze architettoniche trovano le loro radici in Italia e nelle dominazioni barbare e in quelle degli Svevi. Perché? Perché ci sono degli echi di Castel del Monte, degli echi di Castel Sant'Angelo, Angelo, del mausoleo di Teodorico. Perché? Perché Hitler voleva assolutamente l'eternità. Il suo modello era l'impero romano e quello voleva, e infatti è riuscito poi purtroppo a fare questi manufatti architettonici praticamente indistruttibili. La sede dell'NRP è assolutamente perfetta perché loro hanno all'interno un museo dedicato ai militari internati italiani, i cosiddetti italienische Militär Internierte, che erano coloro che dopo l'8 settembre si erano rifiutati di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò e comunque al fascismo e al nazismo, e quindi erano stati deportati. Ne sono stati deportati 600.000 e quindi questo museo ricorda le loro sofferenze, le loro deportazioni, com'era la loro vita nei campi di concentramento e poi come sono stati liberati. E ci sono diverse sale molto belle, molto ben organizzate, e alla fine di questo museo c'è una sala dove appunto è ospitata la nostra mostra Architettura bellica e deportazioni, i bunker di Vienna, che danno, come dire, un esempio concreto di come questi deportati potevano essere utilizzati. Non era soltanto quello, avevo detto, potevano essere utilizzati anche in agricoltura oppure per l'industria bellica, ma l'edilizia era sicuramente uno dei campi forti, e quindi quello delle torri della contraerea è un tema circoscritto che fa vedere esattamente come potevano essere sfruttati fino allo sfinimento e fino alla morte, perché appunto dicevamo prima la sopravvivenza media era di pochi mesi. Rispetto alla rimozione e alla negazione vorrei aggiungere un altro dato, e cioè che l'architetto di queste torri fu uno solo, Friedrich Thams, che è anche l'architetto delle autostrade tedesche. Ebbene, dopo la guerra, nel 1972, ricevette una laurea honoris causa dal Politecnico di Vienna, ma prima di allora aveva fatto anche una carriera luminosa post bellica a Düsseldorf, perché è stato sostanzialmente il principale responsabile della ricostruzione di Düsseldorf. Quindi quando parliamo di negazione, quando parliamo di rimozione, davvero è un tema vastissimo, e infatti questa mostra di Roma è la terza versione, ce n'era stata una nel 2011 a Roma, a Vienna all'università, e adesso vorrei continuare questa indagine, diciamo così, allargando il campo proprio a questo tema sia della deportazione sia della negazione totale di quello che era stato.
Aggiungiamo anche che per diciamo i discendenti dei prigionieri è molto difficile anche sapere qualche cosa, e la testimonianza ci viene da un'ascoltatrice che ci scrive: mio nonno era un carabiniere deportato dai tedeschi, prima finì in un campo di prigionia nella ex Jugoslavia, poi a Vienna. Ho tantissime cartoline provenienti da uno dei campi di prigionia di Vienna, ho provato a fare ricerche ma è impossibile risalire al campo perché online non si trovano riferimenti al numero riportato sulle cartoline nel 2023.
Magari mettiamo in contatto la nostra ospite,
grazie,
Flavia,
sì,
Foradini,
sì,
con la nostra ascoltatrice, sempre che la nostra ascoltatrice gradisca, credo sia interessante, perché il bisogno,
sì,
di sapere va, diciamo, va corrisposto. Quindi,
sì,
lei che ha fatto tutte queste ricerche e che giustamente, ahimè, viene da dire, purtroppo ci deve lavorare ancora tanto, è segno che c'è davvero parecchio da fare contro la rimozione e contro la negazione.
Esattamente, anche perché appunto è vero che non si trova tanto online, è molto vero, perché gli studi sono molto molto recenti e vanno ancora messi, come dire, non solo in rete ma collegati proprio fra loro, e quindi è questo il lavoro da fare adesso, quindi qualsiasi testimonianza in realtà è molto utile e molto preziosa.
Ecco, Silvia che ci ha scritto dice: sarebbe bellissimo, non so come ringraziarvi se ci mettete in contatto. Bene, lo faremo.
Cosa
allora
fatta, già.
Cosa fatta, perché comunque lei possiede dei documenti storici che possono essere utili a una ricercatrice, appunto, che lavora su questo, come Flavia Foradini. Dunque, Flavia Foradini, insieme a Edoardo Conte, è la curatrice di Architettura bellica e deportazione, i bunker di Vienna, una mostra che fa luce, come abbiamo sentito, su un capitolo particolare dello sfruttamento di manodopera forzata, quello riguardante le torri della contraerea nazista a Vienna. La mostra è aperta fino al 30 novembre, quindi chi avesse la fortuna di andare a Roma ha ancora tempo per andare a visitarla nella sede nazionale italiana della ANRP, Associazione dei Reduci dalla Prigionia.
Buon lavoro.
Grazie, arrivederci.